Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il Libano festeggia il cessate il fuoco, ma Israele avverte, non abbiamo ancora finito. Stati Uniti, la vittoria di Annalilia Mejia nelle elezioni speciali del New Jersey, democratica, progressista e critica con Israele, è un segnale importante sulla direzione che sta prendendo la politica americana. Ungheria, Peter Magyar prepara la svolta, il neoeletto premier annuncia la sospensione dei notiziari sui mezzi di informazione statali, diventati il megafono del governo. La Bulgaria si prepara a un Orban locale? Alle elezioni di domenica il favorito è il filo russo Rumen Radev. Spagna, da oggi Barcellona al centro della sinistra mondiale, inizia la mobilitazione progressista globale. Regno Unito, il ping pong della politica britannica sulla legge per vietare i social agli under 16. Francia, oltre 100 scrittori hanno lasciato la storica casa editrice Grasset in protesta con il proprietario Bolloré, accusato di promuovere idee di estrema destra. Mondialità, il progressivo indebolimento della centralità del dollaro segnala un cambiamento strutturale negli equilibri economici globali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Secondo fonti di stampa, domenica dovrebbero riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Oggi Donald Trump ha fatto una serie di dichiarazioni, ha detto che l'Iran ha accettato di sospendere il proprio programma nucleare a tempo indeterminato senza ricevere alcun fondo congelato dagli Stati Uniti, sottolineando anche che l'accordo per mettere fine alla guerra è quasi complicato. Ha poi detto che Teheran ha accettato di non chiudere mai più Hormuz e che con l'aiuto degli Stati Uniti starebbe rimuovendo tutte le mine in mare. Bisogna dire che non ci sono conferme su questo da parte iraniana, che oggi si è limitata ad annunciare che per tutta la durata del cessate il fuoco in Libano lo stretto di Hormuz sarebbe restato aperto. In Libano questa notte è effettivamente entrata in vigore la tregua concordata con Israele per 10 giorni. La popolazione libanese ha festeggiato e sta tornando alle proprie case nel sud. Israele però ha già detto che non si ritirerà e che non ha finito la campagna contro Hezbollah. Alessandra Tommasi ha raggiunto a Beirut Giulia Cingolani della ONG Jesuit Refugee Service.
Ieri sera ci sono stati tantissimi festeggiamenti qua a Beirut, veramente è stata una cosa tipo un'ora in cui abbiamo sentito spari in aria, anche RPG, quindi queste granate fortissime anche che sembravano quasi bombardamenti ma che invece erano solo festeggiamenti, che arrivavano dalla zona delle periferie sud di Beirut, quindi la zona controllata da Hezbollah. Veramente festeggiamenti incredibili, come se fosse arrivata proprio la pace del secolo quasi, mentre invece questo è solamente un cessate il fuoco dei 10 giorni, in cui già Israele ha già dichiarato che resterà nel sud e hanno già continuato a bombardare nelle zone del sud, e sono morte anche diverse persone, e quindi ecco, tantissimi comunque stanno già tornando verso le zone del sud, alcuni stanno tornando anche nelle zone della periferia sud di Beirut, quindi diciamo la situazione è un po' altalenante, ecco, proprio le persone che non vedono l'ora di tornare nelle proprie case, ma allo stesso tempo la sicurezza che al 100% non c'è al momento.
La gente cosa dice di questa tregua?
Ovviamente le opinioni dipendono dalle persone, o forse anche più dal partito di cui fanno parte, quindi Hezbollah la dichiara una grande vittoria, insomma opinione che non è invece condivisa da tante altre persone. È stato un po' strano anche diciamo vedere questo tipo di reazione, nel senso che Hezbollah non è mai stato contento delle negoziazioni dirette tra lo Stato libanese e lo Stato israeliano, quindi sono stati veramente molto in disaccordo, eppure adesso festeggiano per questa tregua che appunto è stata dichiarata come una tregua di 10 giorni, in cui già Israele ha dichiarato di nuovo che durerà solamente se Hezbollah verrà disarmato. Quindi di nuovo il grande elefante nella stanza.
C'è più speranza o più il fatto che comunque durerà 10 giorni, le posizioni sono troppo distanti?
Ci sono molti dubbi rispetto al fatto che questa tregua durerà, ecco. Direi che soprattutto vedendo i passati cessate il fuoco, Israele non ha mai rispettato questi cessate il fuoco, anche quando magari l'altra controparte li ha rispettati. Quindi purtroppo non c'è molta positività, ci si aspetta che, come già appunto è successo, che poi Israele romperà insomma questo patto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ieri degli effetti che la guerra in Iran sta avendo sulla politica interna statunitense, e quello, il segnale che arriva oggi dal New Jersey è uno di quegli effetti, e non solo legato alla guerra in Iran. Sentiamo Roberto Festa.
La vittoria di Anna Lilia Mejia nelle elezioni speciali dell'undicesimo distretto del New Jersey è importante per una serie di ragioni. Anzitutto va ricordato che queste elezioni si sono tenute per sostituire una deputata democratica, Mickey Sherrill, che nei mesi scorsi è diventata governatrice dello Stato. Vediamo però perché questa vittoria è così importante, così significativa. La prima ragione riguarda le dimensioni del successo della vittoria in un distretto elettorale suburbano e rurale nel nord del New Jersey, tradizionalmente più conservatore rispetto ad altre aree dello Stato. Anna Lilia Mejia, la democratica appunto che ha vinto, ha superato di una ventina di punti percentuali il suo rivale repubblicano, Joe Hathaway. Si tratta quindi di una vittoria piena, totale, che arriva, anche questo va ricordato e ribadito appunto, arriva in un distretto dove i registrati repubblicani sono di più rispetto ai registrati democratici, quindi appunto è un'area tradizionalmente e storicamente non progressista. E qui veniamo quindi alla seconda ragione che rende importante questo voto. Mejia è una democratica progressista, è stata capo della Working Families Alliance, ha ricevuto il sostegno di Bernie Sanders, di Alexandria Ocasio-Cortez, di Elizabeth Warren. Mejia ha fatto una campagna inequivocabilmente progressista sulle questioni del lavoro, della casa, del welfare. Ha criticato con forza le politiche di Donald Trump, in particolare quelle sull'immigrazione. È arrivata Mejia a chiedere l'abolizione dell'ICE, l'agenzia del governo che nei mesi scorsi si è resa responsabile di una repressione senza precedenti dell'immigrazione. Anche qui va ricordata una cosa: Mickey Sherrill, la democratica che occupava questo posto di deputata prima di Anna Lilia Mejia e che appunto l'ha lasciato il posto di deputata per diventare governatrice, Mickey Sherrill appunto era una moderata, un'ex veterana di guerra, una procuratrice federale, cui appunto ora subentra un attivista di origine ispanica. Questo dà davvero il senso di un forte spostamento a sinistra dell'asse politico. C'è infine un ultimo elemento che deve essere considerato. Mejia non è solo stata critica delle guerre di Donald Trump, in particolare la guerra attuale, quella in Iran. Mejia è stata una critica feroce dell'offensiva israeliana su Gaza ed è uno dei pochi democratici di rilievo che ha definito le operazioni militari israeliane un genocidio. Contro di lei, per evitare appunto la sua elezione, ha speso migliaia di dollari l'AIPAC, cioè l'American Israel Public Affairs Committee, un gruppo ebraico americano conservatore che fa lobbying a favore di Israele nella società, nella politica americana. L'AIPAC appunto ha speso e investito contro Mejia, ma non c'è stato nulla da fare. Mejia ha vinto. È un altro segnale importante che mostra che direzione sta prendendo la politica americana a pochi mesi dal midterm.
Adesso andiamo in Ungheria, mentre si prepara la nomina ufficiale di Péter Magyar, che domenica scorsa ha sconfitto dopo 16 anni Viktor Orbán. Péter Magyar, per l'appunto, ha annunciato una delle prime mosse del suo nuovo governo, la sospensione dei notiziari sui mezzi di informazione statali che nel corso degli anni erano diventati il megafono di Viktor Orbán. Sentiamo Massimo Congiu.
La trasmissione della TV di Stato ungherese che ha avuto per ospite Péter Magyar, vincitore delle elezioni di domenica scorsa, ha fatto il giro del web. Il leader del partito Tisza, votato con convinzione dalla maggior parte degli elettori desiderosi di un cambiamento, si è rivolto con determinazione alla conduttrice del programma definendo insolito l'invito. L'ultimo addetto risale a oltre un anno e mezzo fa. Magyar ha aggiunto che ci è voluto un mandato senza precedenti, dovuto alla scelta di oltre 3 milioni di ungheresi perché al leader di quella che attualmente è la principale forza politica del paese fosse consentito di tornare in TV. Il futuro primo ministro ungherese ha chiamato bugiardo il servizio di informazione, che è chiaramente retaggio del sistema di potere concepito e guidato da Viktor Orbán. L'ha definito macchina propagandistica ormai giunta alla fine dei suoi giorni e ha chiarito subito le sue intenzioni in termini di gestione del settore mediatico. Ha infatti dichiarato che una volta costituito il governo sospenderà i fondi a radio e TV di Stato, sospenderà i servizi di notizie dei media in questione finché non torneranno ad assumere il carattere di servizio pubblico. Direttamente negli studi televisivi nei quali è stato invitato, ha accusato gli organi di informazione statale di aver fatto da megafono alla propaganda di Viktor Orbán. È ormai noto l'attacco sferrato da quest'ultimo al mondo dell'informazione poco dopo essere tornato al potere. La legge sui media, definita legge bavaglio, è entrata in vigore all'inizio del 2012 e ha dato vita a un sistema di controllo dell'informazione. Il sistema di potere di Orbán ha provveduto a silenziare le voci dissenzienti, arrivando a far chiudere lo storico quotidiano Nepsa Bocciag, critico nei suoi confronti e impegnato a denunciare casi di corruzione imputabili al governo. Negli anni in cui Orbán è stato primo ministro, l'opposizione non ha praticamente avuto spazio nel sistema mediatico. Club Radio, emittente antigovernativa, è stata privata delle frequenze e ai giornalisti, a qualsiasi soggetto non allineato, è stato più volte promesso un regolamento di conti. Di recente si è parlato del caso del giornalista Szabolcs Pányi, vittima dello spyware Pegasus. Il software acquistato dal governo per spiare gli oppositori e risulta che questo non sia stato un caso isolato né legato unicamente alle ultime fasi del governo Orbán. Magyar afferma di voler porre fine a questo stato di cose e di dare impulso a una stampa libera per un paese finalmente libero. La gran parte degli ungheresi crede in lui, si attende la verifica dei fatti su questo e su altri aspetti.
Intanto domenica si vota in Bulgaria e uno dei favoriti, anzi il favorito, l'ex presidente Rumen Radev, potrebbe diventare il nuovo Orbán bulgaro. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
La Bulgaria di fatto da 5 anni vive uno stato di continua fibrillazione politica e quello a cui assisteremo domenica è l'ennesimo tentativo di voltare pagina, di appunto sbloccare la situazione. Questa volta è sceso in campo l'ex presidente Rumen Radev, che a detta dei sondaggi ha buone possibilità sicuramente di vincere le elezioni e forse anche di creare un governo duraturo da qui in avanti. Radev è stato per 2 volte presidente, è stato eletto la prima volta con l'appoggio del Partito Socialista, che tradizionalmente guarda con un certo favore alla Russia e a Mosca, e in qualche modo lui ha ereditato e si porta dietro questo atteggiamento che in Bulgaria viene condiviso da una fetta importante dell'elettorato, quindi questo sicuramente è uno dei suoi punti, diciamo, nel programma politico. L'altro è la lotta alla corruzione, quindi il contrapporsi al sistema politico che ho governato finora in Bulgaria. Se questo secondo punto non preoccupa più di tanto gli osservatori internazionali, la questione appunto su un'apertura alla Russia, una certa dose di nazionalismo, provoca reazioni un pochino più allarmate e paragoni con Orbán. Alcuni elementi concreti sembrano esserci, però poi se davvero Radev sceglierà la strada del confronto duro con Bruxelles su alcuni temi, resta da vedere.
Come mai è così popolare Radev nella popolazione?
Radev incarna una figura di leader classico, rassicurante, ha una storia che viene riconosciuta da tanti bulgari perché è stato un pilota di prima classe delle forze armate, quindi della versione militare bulgara, per poi diventare il capo dell'aviazione militare, quindi ha una storia di successi che si porta dietro, ha un profilo che risuona nell'immaginario di tanti bulgari, in grado in qualche modo di forse guidare il paese nelle acque molto tormentate in cui sia la Bulgaria che l'Europa stanno navigando in questo momento.
E oggi invece in Spagna, a Barcellona, inizia la mobilitazione progressista globale. Tra i principali leader presenti ci sarà appunto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e il presidente brasiliano Lula. L'obiettivo è coordinare gli sforzi per difendere il multilateralismo e contrastare la crescita dell'estrema destra a livello globale. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Barcellona diventa oggi il centro del movimento progressista mondiale con la prima edizione della Global Progressive Mobilization, l'iniziativa voluta dal premier spagnolo Pedro Sanchez per difendere la democrazia e il multilateralismo e che vedrà la presenza di 15 capi di Stato e di governo, oltre che esponenti della sinistra mondiale di 40 paesi. Ospiti d'onore il presidente del Brasile Lula, Claudia Sheinbaum dal Messico e il colombiano Gustavo Petro, ma anche il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa o il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi. Ci sarà anche Liz Schlein, che in un'intervista al quotidiano catalano La Vanguardia ha segnalato come la conferenza di Barcellona dimostra che esiste un'alternativa alla visione del mondo sostenuta dall'estrema destra. Al centro dell'agenda temi come la disinformazione, l'avanzata dell'estrema destra o la crisi del multilateralismo, ma soprattutto si parlerà di soluzioni progressiste credibili alle crisi attuali. Sanchez e Lula si sono già riuniti per un vertice bilaterale. Il no alla guerra è il messaggio comune dei due leader.
Meu caro amigo Pedro Sanchez, eu entendo perfeitamente quando você diz não à guerra.
Lula ha sostenuto la posizione pacifista di Sanchez e Sanchez ha lanciato un appello per dare una risposta alle grandi sfide che ha di fronte l'umanità, come l'emergenza climatica, la rivoluzione tecnologica o l'aumento delle disuguaglianze.
Frenar y reducir la desigualdad en nuestras sociedades y entre naciones.
Ed è soprattutto la tendenza della concentrazione delle ricchezze in poche mani a preoccupare Lula, una concentrazione che sta provocando la fine di diritti che sono stati conquistati con sangue e dolore, ha detto il presidente brasiliano.
Possibile fare differente.
Si può fare in un modo differente, ha ripetuto Lula. Il Brasile avrà un protagonismo speciale in questo vertice perché l'America Latina, come l'Europa, vede una forte crescita dell'estrema destra che governa già in Argentina e in Cile. Il continente, che per quasi 20 anni è stato guidato da formazioni di sinistra, si trova ora a un punto di svolta. Le elezioni in Brasile dell'anno prossimo saranno la chiave per determinare il futuro del continente, minacciato sempre di più dall'ingerenza degli Stati Uniti, e il vertice rafforza Sanchez come uno dei punti di riferimento della sinistra globale, ma anche come l'unica voce alternativa all'interno dell'Unione Europea per il no all'aumento delle spese militari o la partecipazione alla guerra in Iran e per la difesa di quei valori come l'accoglienza dei migranti o il femminismo che per l'estrema destra globale sono diventati nemici da abbattere. Domani sarà il momento chiave del vertice, quando Sanchez e Lula torneranno a vedersi insieme agli altri capi di Stato progressisti per rilanciare la mobilitazione globale.
E ora andiamo nel Regno Unito, facciamo il punto sulla legge per vietare i social network ai ragazzi minori di 16 anni. Andiamo a Londra con Elena Siniscalco.
Esiste una pratica che nel gergo politico britannico si chiama ping pong. Avviene quando le due camere del Parlamento, la House of Lords e la House of Commons, si rimbalzano una legge sui cui dettagli non riescono a mettersi d'accordo. È proprio quello che sta succedendo con un disegno di legge che mira a vietare l'utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. Ieri i parlamentari della House of Commons hanno votato contro un emendamento della House of Lords al disegno di legge sui social media. L'emendamento, chiamato Nash dal nome di Lord Nash che l'ha proposto, mira a introdurre un divieto predefinito per i minori di 16 anni e dà ai ministri 12 mesi di tempo per decidere quali piattaforme social dovranno essere completamente vietate. È un emendamento duro, in linea con le richieste di molti genitori e gruppi di attivisti che hanno perso i figli per colpa di bullismo o incitamento alla violenza sui social media. La linea del primo ministro Keir Starmer e dei suoi parlamentari è più morbida. Starmer non ha voluto introdurre un divieto immediatamente e ha invece indetto un periodo di consultazione per analizzare tutte le opzioni disponibili. I suoi critici dicono che sta semplicemente prendendo tempo. Non c'è da stupirsi se le due Camere del Parlamento non si trovano d'accordo. Il dibattito sul divieto di utilizzare i social media per i bambini e gli adolescenti è polarizzante e sta coinvolgendo moltissimi paesi intorno al mondo, non solo il Regno Unito. In Australia, il primo paese dove un divieto di questo tipo è stato introdotto, più del 60% dei minorenni riesce a raggirarlo e a utilizzare i social media come se nulla fosse, secondo uno studio. In Italia, secondo un sondaggio pubblicato recentemente sul Corriere della Sera, quasi il 90% dei cittadini è favorevole a una legge per impedire ai bambini e ai ragazzi più giovani di usare i social. Ma un forte sostegno pubblico non garantisce l'arrivo a una legge ben scritta ed efficiente. I parlamentari della House of Commons avevano già votato il mese scorso contro l'emendamento Nash, ma proprio per il meccanismo del ping pong il disegno di legge era tornato alla House of Lords, che aveva insistito di nuovo sulla sua importanza. Accusare Starmer di ignorare il problema sarebbe un'accusa ingiusta. Oggi il primo ministro ha incontrato i vertici britannici di X, TikTok, Snapchat e altri social media e gli ha detto che le cose devono cambiare per quanto riguarda la sicurezza dei minori online. Sembra che il suo approccio sia quello di spingere le piattaforme a fare qualcosa, eventualmente collaborando con loro piuttosto che introdurre un divieto universale che potrebbe inimicarle. Non è necessariamente una tattica destinata a fallire, ma è difficile che riesca ad accontentare i gruppi di genitori attivisti che si stanno battendo da mesi per un divieto duro per proteggere i propri figli. I conservatori hanno già iniziato a utilizzare la questione come un'arma per attaccare Starmer, sostenendo che se loro fossero al governo un divieto sarebbe già stato introdotto. Sarebbe un peccato se una questione così importante che riguarda tutte le sfere politiche si trasformasse nell'ennesima simplistica battaglia tra destra e sinistra. La consultazione iniziata da Starmer si concluderà il 26 maggio e le risposte delle tante organizzazioni, scuole e gruppi che hanno partecipato ci diranno di più di cosa pensano i genitori, i ragazzi e in generale l'opinione pubblica del paese. Per ora possiamo stare certi che di questa storia si continuerà a parlare e che la pallina del ping pong non ha ancora smesso di rimbalzare tra le mura di Westminster.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In Francia oltre 100 scrittori hanno lasciato la storica casa editrice Grasset in protesta con il proprietario Bolloré, che è stato accusato di promuovere idee di estrema destra. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Insurrezione letteraria, come non se ne ricordano memoria di lettore. 115 scrittori e saggisti della storica e prestigiosa casa editoriale francese Grasset, che appunto insorgono e annunciano in una lettera aperta l'abbandono clamoroso di quella che è da quasi un secolo uno dei pilastri dell'editoria francese. Da saggisti di grido come Bernard-Henri Lévy a romanziere alla moda come Virginie Despentes, i 115 insorti si rivoltano contro il licenziamento del presidente della loro casa editoriale, Olivier Nora. Da parte del nuovo proprietario, il magnate della destra reazionaria e identitaria Vincent Bolloré, diventato il nuovo imperatore oscuro dell'editoria e dell'audiovisuale francese, dopo l'acquisizione del gruppo editoriale Hachette, di cui fa parte appunto Grasset, e del polo televisivo Canal Plus. I 115 denunciano un attacco inaccettabile all'indipendenza editoriale e rifiutano, cito, di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che mira ad imporre ovunque l'autoritarismo nella cultura e nei media. La battaglia, per così dire epica, è effettivamente l'apice e forse un nuovo capitolo di una guerra ideologica e concretamente finanziaria tra appunto il nuovo imperatore oscuro Vincent Bolloré e l'establishment editoriale, letterario e culturale parigino, tradizionalmente di tendenza liberale nel senso illuminista del termine. Olivier Nora, da più di 25 anni presidente di Grasset, era uno dei custodi e dei garanti di questa tradizione. Grasset, essendo insieme a Gallimard l'emblema della grande editoria francese, un po' come Mondadori e Einaudi dalle nostre parti. Così il licenziamento di Olivier Norat da parte dell'autoritario Bolloré suona come la fine di un'epoca, o in ogni caso un segnale di scontro frontale e di presa di controllo senza compromessi. La risposta, al di là dell'immagine dell'insurrezione letteraria dei 115 autori ribelli, è a sua volta il segnale di una resistenza che si organizza da parte di quelle che furono storicamente le élite culturali francesi contro la spallata reazionaria e nazionale identitaria orchestrata dalla potenza finanziaria di Vincent Bolloré.
E chiudiamo come ogni venerdì con la nostra rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo indebolimento della centralità del dollaro statunitense nei commerci internazionali, tanto che molti osservatori parlano di fuga dal dollaro. Questo fenomeno non implica un crollo imminente della valuta americana, ma segnala piuttosto un cambiamento strutturale negli equilibri economici globali. Alla base vi è un calo di fiducia verso gli Stati Uniti, che ha subito un'accelerazione con la presidenza di Donald Trump, caratterizzata da politiche commerciali aggressive e disordinate, imposizione di sanzioni economiche e un approccio unilateralista che ha spinto diversi paesi a cercare alternative. Il dollaro storicamente ha rappresentato la principale valuta di riserva a livello mondiale e la moneta privilegiata per gli scambi internazionali, soprattutto nel settore energetico. Tuttavia, il crescente ricorso alle sanzioni economiche da parte di Washington ha reso evidente come la dipendenza dal dollaro possa trasformarsi in una vulnerabilità. E i paesi colpiti o minacciati da restrizioni finanziarie hanno iniziato a esplorare sistemi alternativi per ridurre la propria esposizione al sistema finanziario dominato dagli Stati Uniti. In questo contesto si inserisce l'ascesa di altre valute, in particolare lo yuan cinese, che Pechino promuove attivamente nei commerci bilaterali e nei progetti legati alla nuova via della seta. Inoltre, gli accordi tra paesi emergenti prevedono sempre più spesso l'uso di monete locali negli scambi commerciali, bypassando il dollaro. Questo fenomeno riguarda dunque non solo grandi economie come quella di Cina, Russia o India, ma si estende anche ad altre realtà, incluse alcune regioni africane tradizionalmente legate al sistema occidentale. Proprio l'Africa rappresenta un laboratorio particolarmente interessante per questa trasformazione. Molti paesi africani, finora esposti alla fluttuazione del dollaro e ai vincoli imposti dalle istituzioni finanziarie internazionali, stanno infatti cercando maggiore autonomia monetaria e l'adozione di accordi bilaterali in valute locali consente di ridurre i costi di transazione, limitare il rischio di cambio e rafforzare sistemi finanziari interni. La crescente presenza economica della Cina in Africa ha ulteriormente ampliato il campo per questa dinamica attraverso investimenti in infrastruttura, prestiti e partenariati commerciali. Pechino ha infatti favorito l'uso dello yuan in diversi paesi africani. In alcuni casi le banche centrali locali hanno iniziato a includere la valuta cinese nelle proprie riserve, mentre le imprese lo utilizzano sempre più spesso per regolare le transazioni. Nonostante questi sviluppi, il dollaro mantiene ancora una posizione dominante grazie alla profondità dei mercati finanziari statunitensi e alla fiducia residua nelle istituzioni americane. Tuttavia, la tendenza alla diversificazione ormai avviata, più che una sostituzione immediata, si profila un sistema multipolare in cui diverse valute coesistono e competono. In definitiva, la fuga dal dollaro non ha il carattere di un evento improvviso e dirompente, ma quello di un processo graduale che riflette trasformazioni geopolitiche più ampie. Gli Stati Uniti vedono man mano ridotta la loro centralità nel mondo e i maldestri tentativi di riconquistarla attraverso le armi, gli strumenti economici punitivi e la erraticità della politica estera non fa che accelerarla.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.